Incendio a San Vittore, è morto un detenuto di 18 anni, il rogo in una cella della prigione milanese, non si sa come si sia innescato, è l'ennesima tragedia delle carceri italiane. San Giuliano si dimetta, le opposizioni incalzano, Schlein dice imbarazza il paese, se ne vada, il ministro non vuole mollare il posto, ma è sempre più difficile per Meloni difenderlo. Maria Rosaria Boccia conferma e rilancia, San Giuliano è sotto ricatto. La Premier cancella all'ultimo momento la partecipazione alla riunione del G7 a Verona, sarebbe stata la sua prima uscita pubblica dopo l'esplosione del caso. La guerra in Medio Oriente, l'operazione militare a Jenin in Cisgiordania non è conclusa, ha detto il portavoce dell'esercito israeliano dopo che questa mattina fonti palestinesi avevano riferito di un ritiro delle truppe di Tel Aviv. Dall'inizio dell'offensiva, 10 giorni fa, sono oltre 40 le vittime palestinesi nella zona. Intanto un nuovo allarme delle Nazioni Unite sulla situazione umanitaria a Gaza è una catastrofe. Ad agosto più di 1 milione di persone non ha ricevuto aiuti alimentari. Protestano giornalisti e magistrati per la stretta del governo sull'informazione giudiziaria. Ai nostri microfoni il presidente dell'ANM Santa Lucia dice proteggerà gli imputati eccellenti. Buongiorno dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12.30. Un detenuto appena maggiorenne è morto nel carcere milanese di San Vittore, è morto bruciato nella sua cella. È successo la notte scorsa, i dettagli stanno emergendo solo in queste ore, si tratta in ogni caso dell'ennesima tragedia nelle carceri italiane. In diretta da San Vittore, l'inviato Mattia Guastafierro, a te.
Buongiorno Alessandro, sì, si chiamava Giuseppe, era nato in Egitto, aveva solo 18 anni, compiuti da poco a febbraio, e da luglio era in custodia cautelare in carcere per rapina in attesa del processo. Questo è al momento quanto sappiamo secondo le prime informazioni del giovane detenuto morto a San Vittore, perché la dinamica di quanto accaduto questa notte è ancora poco chiara. Sicuramente, come dicevate, c'è stato un incendio nel quale il ragazzo è morto carbonizzato. Ad appiccarlo bruciando un materasso sarebbe stato lui stesso. I sindacati di polizia parlano di una protesta, di un atto dimostrativo, ma al momento qui non si esclude il suicidio in attesa che si pronunci, si esprima sulla vicenda l'autorità giudiziaria. La salma infatti a disposizione ora del PM. Quello che è certo è che la morte di Giuseppe è l'ennesima dimostrazione che la vita in carcere al momento non è degna degli standard di un paese civile. E lo testimonia il sovraffollamento che vive proprio questo carcere dove mi trovo qui di fronte, le mura di San Vittore. A fine agosto Margherita Pisapia, avvocato della Camera Penale di Milano, ha fatto visita nell'istituto, l'abbiamo incontrata, ci ha riferito un dato proprio su San Vittore che era questo: 1094 persone su 450 posti effettivamente disponibili, cioè oltre il 200% di tasso d'affollamento. Da San Vittore per il momento è tutto, a voi.
Grazie a Mattia Guastafierro. Veniamo al caso San Giuliano con le opposizioni che incalzano, la segretaria del PD Elly Schlein chiede le sue dimissioni dicendo che ha messo in imbarazzo, che sta mettendo in imbarazzo il paese. Opposizioni chiedono che ci sia un passaggio in Parlamento sulla vicenda. Il ministro per ora resiste, Meloni finora lo ha difeso, ma la situazione è sempre meno sostenibile. Maria Rosaria Boccia in un'intervista alla stampa, oltre a ribadire la relazione, gli incarichi, le spese pagate, va oltre, dice che San Giuliano è sotto ricatto, non dice di chi. Infine, alla domanda su eventuali file in suo possesso che coinvolgano Meloni o altri politici o ministri, Boccia risponde: ero a stretto contatto con il ministro, quindi ho ascoltato telefonate e ho letto messaggi. Intanto Giorgia Meloni oggi avrebbe dovuto essere a Verona a presiedere il G7 dei parlamenti, ma ha rinunciato, ha fatto un collegamento. Stiamo da Roma in servizio di Anna Bredice.
L'assenza fisica a Verona al G7 dei parlamenti, alla presenza di Mezzola, intervento che ha preferito fare da Palazzo Chigi dicendo non riuscivo a venire, è la dimostrazione di quanto il caso San Giuliano stia diventando un grande problema per Giorgia Meloni. Per la seconda volta Maria Rosaria Boccia nel suo post prende di mira la Presidente del Consiglio parlando di dignità, di rispetto per le donne, con il chiaro obiettivo di tenere alta la tensione, di irritare ancora di più Giorgia Meloni e trascinare anche lei in un affare popolare che da soap opera sta diventando un guaio anche politico, visto che Meloni ha rifiutato le dimissioni di Sangiuliano, assumendosi quindi la responsabilità di tutto quello che sta ancora accadendo. Sangiuliano stamattina è andato a fare un sopralluogo all'arco di Costantino, danneggiato da un fulmine, un'allegoria del crollo del suo potere al Ministero della Cultura, che ora potrebbe chiudergli le porte. Boccia ha fatto capire di avere altro, di avere chat di conversazioni del ministro, e soprattutto ha spiegato ancora una volta che a tutti gli eventi veniva accompagnata da automobili che partivano dal ministero. I pagamenti dei voli che Sangiuliano ha assicurato e fatto da lui non spiegano del tutto cosa è avvenuto. Da mesi al Ministero della Cultura sapevano di questa situazione, della pressione della donna per un contratto di consulenza. Altri politici raccontano che da mesi cercava di avvicinare alcuni ministri o semplici parlamentari, fino a quando è riuscita ad entrare nello staff di Sangiuliano. Eppure Meloni resiste alle dimissioni e i giornali di destra l'aiutano in questa sua decisione, insinuando che ci sia una regia di qualcuno che non gradiva i grandi successi e i cambiamenti di Sangiuliano nella cultura italiana, considerata dalla destra territorio solo della sinistra, una tesi che forse doveva iniziare a ballare già da quando Sangiuliano ha messo Dante nel Pantheon della destra e Cristoforo Colombo seguace di Galileo. Linea allo studio.
E a Cernobbio, al Forum Ambrosetti, che si è aperto oggi, è intervenuto il Presidente della Repubblica. Mattarella ha difeso l'Unione Europea dalle critiche che ha definito sconcertanti quando provengono da protagonisti che hanno preso parte a quelle decisioni. Nessun riferimento diretto, ma le parole del Capo dello Stato possono essere lette anche come una critica al governo, alle frequenti prese di posizione anti-europee, anti-Bruxelles di ministri e della stessa Meloni. A parlare direttamente di Giorgia Meloni è stato invece, sempre a Cernobbio, il presidente ungherese Viktor Orbán, anche lui lì come presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Avere le stesse basi culturali gioca un ruolo più importante rispetto al passato, ha detto Orbán. Giorgia Meloni non è solo una collega politica, ma una sorella cristiana. Presidente del Consiglio che sarà proprio a Cernobbio domani. Sentiamo con quali intenzioni, con quale strategia anche di rapporto con gli ambienti economici e finanziari. Massimo Alberti.
Meloni doveva andare oggi a Cernobbio, ma l'intervento è stato spostato a sabato per incontrare il presidente Zelensky, con cui i rapporti dopo le prese di posizione di Lega e non solo si sono deteriorati. Non è l'unico rapporto che la presidente del Consiglio deve rinsaldare. Confindustria, dall'arrivo del nuovo presidente Orsini, è stata freddina, non certo ostile, ma ora aspetta il governo al varco della manovra. Nei giorni scorsi Meloni ha preparato il terreno: basta sprechi, basta bonus, sostegno alle imprese. Non che fin qui non sia stata filo imprese, dalla nuova infornata di sussidi agli allentamenti sui controlli amministrativi e sicurezza, ma le aziende guardano anche alla stabilità generale. Non piacciono le uscite di Salvini sulle pensioni, così come il PNRR claudicante, come ha confermato il recente report della Corte dei Conti europea, così come il tema bonus per vendere l'ennesima manovra fatta di una tantum, per quanto il taglio del cuneo fiscale sia un bel vantaggio proprio per le imprese che si stanno risparmiando ritocchi e contratti, dovrà dare in cambio qualcosa al di là degli slogan. L'asse con Giorgetti, apprezzato da queste parti, una garanzia, ed in vista di una manovra dove si dovrà tagliare anche per venire incontro all'austerità europea, le imprese non vogliono che la forbice tocchi loro, come peraltro evitato finora. Meloni venderà record di occupati a salari bassi, che sono un problema perché molte imprese, pagando così poco, non trovano le figure che servirebbero, e così vorrebbero ci pensi lo Stato con un piano di agevolazioni per chi deve spostarsi, così da non dover alzare i salari. Ma i soldi sono pochi e finora il governo non si è sbilanciato. Il problema è anche politico. Meloni deve riproporsi come interlocutrice privilegiata delle imprese, perché se le bizze leghiste ormai hanno perso presa, il ritorno dei Berlusconi con il loro pragmatismo ha invece un fascino irresistibile.
Abbiamo detto di Zelensky che domani parteciperà al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Oggi invece è in Germania, nella base NATO di Ramstein, dove è in corso il vertice dei paesi alleati dell'Ucraina. La politica occidentale di negare a Kiev missili a lungo raggio per colpire anche la Russia è sbagliata, ha detto Zelensky, che ha anche chiesto nuove armi ai paesi occidentali. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi aiuti militari per 250 milioni di dollari, la Gran Bretagna fornirà altri 650 missili a Kiev per un valore di 192 milioni di euro. Veniamo alla guerra in Medio Oriente. L'operazione militare a Jenin e nel resto della Cisgiordania proseguirà fino al raggiungimento degli obiettivi, ha dichiarato questa mattina il portavoce dell'esercito israeliano, dopo che invece fonti palestinesi avevano riferito di un ritiro dalla città che si trova nel nord della Cisgiordania. Dall'inizio dell'offensiva, 10 giorni fa, in quella zona oltre 40 palestinesi morti. Intanto proseguono i bombardamenti su Gaza, 11 le vittime nelle ultime ore. La situazione umanitaria è catastrofica, ha detto questa mattina il portavoce e delle Nazioni Unite, che ha spiegato che più di 1 milione di persone nella zona centrale e meridionale della striscia non hanno ricevuto alcuna razione alimentare nel mese di agosto. In questo contesto proseguono le vaccinazioni antipolio per i bambini palestinesi, completato il primo ciclo nel centro della striscia. Adesso si sta procedendo alla somministrazione nel sud. Nonostante le pause nei bombardamenti, le operazioni sono molto complesse e pericolose, come ci ha raccontato Elisa Cardillo, che è la portavoce dell'UNRWA, l'agenzia dell'ONU per i palestinesi, intervistata da Martina Stefanoni.
Abbiamo raggiunto molti più bambini con il vaccino di quanti inizialmente pensavamo. Questo perché le famiglie in generale sono spaventate, perché appunto, oltre a tutte le altre problematiche che chiaramente ci sono nella striscia di Gaza e anche ad altre malattie a cui i bambini sono esposti, la polio è una cosa di cui sono veramente terrorizzati. Le pause sono pause temporanee e solamente in zone ben identificate. Questo ovviamente ha creato delle difficoltà logistiche, però le pause hanno aiutato nello svolgimento della campagna fino adesso.
Però ad esempio per spostarsi e venire dove vaccinavano, i bambini e le famiglie dovevano passare delle zone che non erano comprese nella pausa?
Sì, questo è stato possibile. Infatti in realtà questa è una delle sfide principali nella zona sud della striscia, perché la zona che è identificata come relativa a queste pause temporanee non copre tutto il territorio.
Il vaccino per la poliomielite è in 2 dosi, se non sbaglio, quindi questa è la prima dose, poi i bambini dovranno riceverne una seconda, quindi bisognerà ricominciare tutto da capo, e se non ricevono la seconda dose, che tipo di copertura c'è?
Ci sarà una seconda fase del vaccino. È fondamentale che durante entrambe le fasi si raggiunga il 90% di copertura. Le conseguenze possono essere molto gravi se questo non succede. Ovviamente la situazione è critica, quindi non possiamo assicurare che la campagna andrà completamente a buon fine.
C'è stato un incendio in una scuola del Kenya centrale la notte scorsa. Sono morti almeno 17 bambini tra i 5 e i 12 anni. Secondo le squadre di soccorso, le vittime potrebbero aumentare, sono almeno 10 i feriti in gravi condizioni. Più di 150 i bimbi che stavano dormendo all'interno della scuola quando attorno a mezzanotte uno dei dormitori ha preso fuoco. Al momento le cause dell'incendio non sono note, ma ad aggravare la situazione c'è il fatto che molti degli edifici erano costruiti in legno. Il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella per il momento vuole dare la fiducia a Michel Barnier. Il partito di estrema destra preferisce aspettare di conoscere la linea politica generale del nuovo primo ministro della Francia e poi eventualmente agire. Barnier ha dato il via ai colloqui con le altre forze politiche ed è atteso oggi all'Eliseo per incontrare Macron. Il presidente vuole un governo di unità per il paese. Per domani la grande coalizione della sinistra francese, il Nuovo Fronte Popolare, ha organizzato una manifestazione contro la decisione di Macron. Tutto il Nuovo Fronte infatti si è rivoltato contro quello che viene considerato un atto antidemocratico, la scelta come nuovo primo ministro dell'esponente, di un esponente di un partito arrivato quarto alle legislative. La sinistra vuole sfiduciare Barnier e non parteciperà comunque al suo governo. La Federazione della Stampa, e torniamo in Italia, parla di legge bavaglio, dice che non c'entra il garantismo, ma piuttosto questa norma mira a proteggere i politici e altri potenti che vogliono il silenzio. Protesta anche l'Associazione Nazionale Magistrati, dall'opposizione PD, 5 Stelle, AVS. Il governo ha approvato la stretta sulla pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare. Non potranno più essere pubblicate né in tutto né in parte gli atti delle inchieste che portano agli arresti o ad altre misure cautelari. I giornali potranno riportare il reato contestato e fare eventualmente un riassunto delle indagini, ma senza virgolettati o senza stralci delle motivazioni del GIP che ordina, ad esempio, gli arresti. Nostro ospite questa mattina, Giorni Migliori, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, Giuseppe Santalucia.
Parlare di bavagli forse non è corretto, perché la norma non vieta che si dia notizia di un'ordinanza di custodia cautelare, addirittura che se ne riassumano i contenuti. In questo senso è irragionevole, ci si deve affidare in campo molto tecnico ai riassunti di un giornalista che può perfettamente sbagliare o essere incompleto, e quindi si fa un danno all'informazione su uno dei nodi nevralgici del processo, e non si realizza nemmeno l'interesse del coinvolto nell'indagine, perché io, se dovesse mai capitare, preferirei che si sappiano le cose come stanno e non attraverso riassunti che, ripeto, al di là della malafede, trattandosi di questioni tecniche, possono tradire la realtà dei fatti.
Cioè, è uno scudo ai colletti bianchi?
Ovviamente una norma che formalmente riguarda tutti, ma è ovvio che la rilevanza mediatica la si ha solo per i soggetti che occupano un posto di rilievo pubblico, quindi si tacita la giustizia in nome della presunzione di innocenza, perché ovviamente non potremo sapere come stanno le cose dalla parte di chi ha chiesto ed emesso un provvedimento restrittivo, e le difese, diciamo, importanti, ovviamente quelle che possono avere accesso ai luoghi mediatici, possono raccontare nell'esercizio del loro diritto le cose secondo il loro punto di vista. Non mi sembra un servizio alla corretta informazione.
È tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Alessandro Principe, in redazione insieme ad Omar Caniello. La prossima è alle 13:30. Buona giornata.